Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata delle Weekly News di Marketing Espresso, il podcast che ogni settimana in 15-20 minuti vi racconta le ultime dal mondo digitale marketing. Gli M&M's qui con noi.
Vero.
Ciao ragazzi, ciao
Matteo, Mary, ciao cuccioli.
Ciao,
allora, prima, abbiamo un paio, abbiamo un paio di cose da dire prima di iniziare questa puntata.
Mamma mia.
La prima, ma che cosa emotiva è stata questo weekend? Stiamo
assurda, penso ci vorranno 10 giorni.
Per riprenderci, sicuro. Siamo, si è appena conclusa la terza edizione della Shermi Challenge. Qui, tra l'altro, da binario F al binario F di Meta all'interno del The Hub di Elventure, che uno, ringraziamo sempre come al solito per la pazienza. Due, per quanto sono stati squisiti questo weekend, che oltre ad averci sopportato, ci hanno anche supportato.
È vero.
Per tutte le tre giornate. E poi un grazie speciale alle persone che hanno partecipato, i mentor, chi ci ha supportato come sponsor, i partecipanti. Sono stati tre giorni di connessioni emotive e di non lo so,
sinergie, direi.
Di sinergie.
No. No?
Esatto, di sinergie, nonché sinergie con il refuso.
Chiaro.
Sulla maglietta.
Esatto.
E veramente io ho un groviglio emotivo che ancora non sto riuscendo. Devo piangere, ma ancora non ce la faccio. Devo sfogarmi.
Probabile,
ma ancora
che accadrà venerdì, sai.
Dici?
Quando faremo call, sì, di headquarter.
Ecco
di
qua.
Ecco è probabile
qua.
Che accadrà.
Annunciate, io l'aspetto.
Ma io ho già pianto comunque.
Io ancora no, ho bisogno di farlo. Secondo annuncio della settimana, seconda cosa che dovevamo dirvi è che questa è l'ultima puntata prima della pausa natalizia.
Sì.
Le Weekly News vanno in pausa e noi riprenderemo la programmazione regolare dal 9 di gennaio, per cui in queste poi torneremo chiaramente con una puntata che racchiuda un pochino tutto quello che è successo a livello marketing e digital durante il periodo natalizio.
Digital
e marketing. E adesso siamo pronti per iniziare con le notizie di questa settimana. Prima notizia, Google. Si parla di Google e si parla di intelligenza artificiale, ma qui il mondo creativo un pochino trema. Seconda notizia della settimana, parleremo di Zara e di un'iniziativa che da UK è uscita completamente nel mondo Europe, interessante ma da capire. Terza notizia della settimana, parleremo di una nuova funzione Instagram che non piacerà per niente ai community manager,
poverini.
Quarta notizia della settimana, parleremo di alberi di Natale e Roma. Ma Roma città, non Roma la squadra.
Ah.
Esatto. Ultima notizia della settimana, Mary, sarai contenta perché parleremo di vino.
Eccoci. Come se non ne avessimo bevuto questo weekend.
Ecco qua. Prima notizia della settimana, detto proprio papale, e tra poco potremo fare loghi con Google, con l'intelligenza artificiale di Google. Perché cosa è successo, Matt?
Mamma mia.
Google ha annunciato l'arrivo di Imagen 2, ossia il tool di intelligenza artificiale generativa che rientra nella categoria dei tool text to image, cioè tool che, su cui tu scrivi tipo Midjourney e ti danno come risultato delle immagini. Il punto però è che questa intelligenza artificiale, come vantaggio competitivo rispetto alle altre, ha la possibilità di crearti testi per delle creatività, quindi creatività proprio vere e proprie, e loghi. Cioè, allora, a livello strategico per Google è una mossa molto intelligente, perché tutti gli strumenti di generazione di immagini tramite intelligenza artificiale hanno tutti più o meno un problema: renderizzare il testo. Google che ha fatto? È arrivato leggermente dopo, ma con una soluzione molto concreta. Il punto però è che rende ancora più accessibile la produzione di output creativi che non sono, cioè, fatti in maniera di design, con un concetto, con un concept, con un valore comunicativo, non sono cose che si producono in 3 secondi.
Chiaro, chiaro. Allora, diciamo che innanzitutto la prima domanda che rivolgo a voi, rivolgo al pubblico, è se qualcuno ha effettivamente dubbi sul fatto che l'intelligenza artificiale sarà e sarà sempre più importante.
E direi di che non abbiamo dubbi.
Quindi,
su questo.
Diciamo, non ignoriamo questi fatti. Io credo personalmente che la creatività sarà ancora fondamentale, anche perché sfruttare questo tipo di strumenti da parte di persone, quindi tecnici del settore, quindi creativi, sarà uno strumento per loro per magari velocizzare alcuni processi di lavoro o anche per avere degli spunti e delle idee, quindi usare l'IA come punto di partenza. Chiaramente l'altro lato della medaglia appunto è questo, che c'è la possibilità che qualcuno che non è proprio del mestiere possa avvicinarsi, però secondo me la differenza tra un logo costruito e pensato da chi lo fa di mestiere, chi sta studiando questa materia, rispetto a chi si improvvisa, sicuramente si vedrà la differenza.
Esatto, anche perché comunque il problema tendenzialmente non è mai il mezzo e l'utilizzo che se ne fa, quindi Mary, se tu sei una designer e vuoi creare un logo partendo dall'intelligenza artificiale, sicuramente sarà molto più pensato di chi magari crea un logo.
Sì, esatto, chiaramente, ma poi qui
perché semplicemente perché torna, sai quello che stai cercando.
Esatto, si torna sempre al concetto dell'utilizzare uno strumento nel miglior modo possibile, quindi cioè utilizzarlo per lo scopo che poi tu gli vuoi effettivamente dare, quindi non è un po' quella cosa del oh mio Dio adesso il mio, non avrò più un lavoro, è semplicemente un andare a rendere ancora più qualitativo quello che in realtà già sei in grado di fare.
Prepariamoci al mi fai un logo in 5 minuti,
tanto c'è l'intelligenza artificiale. Mamma mia,
non va, non può uscire il logo.
Ah, non funziona così? Ah no?
No, non va. Vabbè. Tra l'altro, per concludere, è un tipo di funzione che sarà disponibile in questo primo periodo solo per alcuni selected customer di Google Cloud, per cui alcune persone che hanno Google Cloud, ma piano piano dovrebbe essere disponibile poi per tutti nei prossimi mesi. Seconda notizia della settimana, Mary, questa ce la facciamo sotto braccio.
No.
Perché Zara aveva lanciato qualche tempo fa in UK, in Inghilterra, il suo servizio che si chiamava Pre-Owned, ossia una piattaforma dove poter vendere o acquistare prodotti di seconda mano, sì, o addirittura far riparare i propri prodotti Zara. Mm-hmm. In un lasso di tempo di circa 10 giorni ti tornavano come completamente nuovi o comunque sistemati, e adesso è stata lanciata questa piattaforma dopo il successo apparente che ha avuto in UK, è stata aperta ad altri 14 paesi in Europa, dovrebbe arrivare anche in Italia.
Bello, mi piace tanto, lo sai,
okay.
Ne avevamo già un po' accennata settimana scorsa,
okay.
Ne abbiamo parlato un po' internos, no?
Mm-hmm.
E oggettivamente secondo me qui si tratta effettivamente del posizionamento, di cambiare un po' posizionamento da parte di Zara. È sempre stata riconosciuta un po' come un settore dedicato, anzi. Tra i brand diciamo più riconosciuti all'interno del mercato fast fashion, quindi inevitabilmente qui si tratta semplicemente di un voler cercare di cambiare posizionamento e far capire agli utenti che Zara non è solo fast fashion ma è anche un brand che ti permette effettivamente di acquistare e ridare una seconda vita ai tuoi capi. Spesso capita, parlandosi proprio di un settore dedicato al fast fashion, che magari compri un prodotto perché è in saldo in quel momento e quindi là ci sono, lo sappiamo, tantissimi bias che entrano in circolo in chi decide di fare,
chiaro,
l'acquisto, e automaticamente magari lo inseriamo nell'armadio, lì resta con il cartellino e magari è un prodotto che poi dopo 3, 4, 5 mesi non abbiamo più interesse ad utilizzarlo. Ecco, in questo modo in qualche modo si riesce a dare una seconda vita, magari ad evitare che si possa diciamo sfruttare ciò che già facciamo anche troppo, ecco.
Vero, e tra l'altro da capire un pochino poi anche il costo del servizio, no? Perché
sì,
comunque un servizio di questo tipo, magari per brand di lusso, in cui tu paghi tanto per avere un prodotto, il servizio di riparazione
te lo aspetti
perché è un po' anche una sorta di investimento. Se io mi compro un pantalone, lo pago 500 euro, mi aspetto che magari quel pantalone mi duri nel tempo. Se non mi dura nel tempo, chiaramente io quei 20-30 euro di riparazione ce li spendo, perché a confronto a prendermene un altro nuovo, me la collo, come si dice a Roma.
Esatto.
Però magari per una maglietta, per un pantalone, per una giacchetta di Zara, che magari non arrivano a determinate cifre, infatti Zara dovrà a livello strategico poi capire qual è un po' il threshold.
Qua qua un po' va diciamo riequilibrato un attimo tutte le diverse linee che sono all'interno di Zara, no? Vanno un attimo capite. Perché ormai Zara diciamo è sempre stata riconosciuta come un brand dalle basi medio basse spendenti. In realtà ormai sta diventando un costo medio alto.
Sì, no, è cresciuta nel tempo.
Quindi in realtà ci sono tantissimi capi che adesso hanno una qualità un pochino più alta. Adesso non sono un'esperta, cioè mi piace la moda, ma non sono effettivamente un'esperta del settore, quindi non so che tipo di tessuti,
chiaro,
utilizza Zara. a volte dicono addirittura pelle, però esistono varie tipologie di pelle e quindi chiaramente mi immagino che se magari uno stivale lo compriamo a 150 euro, gli succede qualcosa che si rovina la pelle, se lo devo, che ne so, devo pagare 15 euro effettivamente
per farlo riparare,
lo magari lo faccio, ecco. Okay. Quindi secondo me dipenderà più dai capi. Dai,
esatto.
Capi e dalla linea, piuttosto.
Vero.
Che solo dal...
Vero, infatti anche da capire se poi sarà disponibile per tutti i capi. Terza notizia della settimana: Instagram sta testando una funzione che, per come l'ha chiamata, è molto interessante. Per quello che vuole creare, che per il suo scopo comunicativo e di engagement per la piattaforma è molto interessante, mi chiedo cosa ne penserà il mio community manager, perché si tratta di un'altra modalità di interazione che dovrebbe stare arrivando all'interno della piattaforma. Instagram sta testando Hype, ossia la funzione che ti permette di creare, di commentare una storia. Di solito noi oggi commentiamo una storia e quel messaggio arriva direttamente in DM alla persona. Questo hype sulle storie invece permetterebbe di commentare pubblicamente una storia. Quindi cosa succede? Quando tu poi finisci su quella storia, tutti i commenti iniziano a scorrerti un po' in sovraimpressione sulla storia. Più o meno, allora non ci sono degli screenshot ufficiali, ma me lo immagino con un'interfaccia molto simile a quella delle live, sì. Che piano piano il commento ti sparisce a un certo punto sullo schermo.
Chiaro.
Questo è l'obiettivo, che era quello di creare hype. Hype.
Come, scusa?
Hype.
Okay.
Beh, sicuramente è test molto più interessante rispetto a quello delle note, con tutto il rispetto, però è bello perché...
Ora le note in questo momento sono arrabbiatissime.
Però no, dai, scherzi a parte, parliamo di un test che prevede un processo di co-creazione ancora più ampio all'interno, diciamo, di una porzione di Instagram, no? Mm-hmm. Perché magari non c'è più quel contatto tra persona che fa la storia e colui che interagisce, ma ci sono più persone all'interno, quindi sicuramente questo catalizza ancora di più l'attenzione,
sì,
su quel contenuto lì. Quindi è vero che le storie terminano in 24 ore, ma la qualità di quello che noi diciamo sarà ancora più importante, perché ci sarà la nostra e ci sarà anche quello che diranno altre persone. Sicuramente anche lì poi tempo su piattaforma, interazione aumenta, quindi Instagram chiaramente è contento, però è un modo anche per interagire un po', diciamo, tutti quanti insieme. Poi sarà qualche filtro di moderazione, suppongo,
sicuro,
su come far emergere, diciamo, i commenti. Però secondo me sarà abbastanza interessante, e lo dico perché non sono il community manager.
Eccoci qua.
Guarda, ciao Elena, ciao Paolo.
Ciao Paolo, ciao Elena, vi vogliamo un sacco bene. Paolo e Elena sono le persone che si occupano della parte di community management. Vi vogliamo un sacco bene, community manager in generale.
Vi siamo vicini.
Quarta notizia della settimana: per la prima volta Dior. Non ce la farò mai, per me il francese è una lingua che non riuscirò mai a imparare, nonostante mi piaccia,
fare.
Non ho proprio la pronuncia.
Che non te l'ho insegnato io.
Eccoci qua, signor giudice, è la prima volta che Dior posiziona il suo albero di Natale nella città di Roma.
Tanta roba.
È arrivato, anzi sta per arrivare proprio in questi giorni, a Trinità dei Monti.
È già arrivato?
Ah. È arrivato, proprio.
C'è
passata Mary ieri sera. È arrivato a Trinità dei Monti, quindi sulla scalinata di Piazza di Spagna, con in realtà delle attivazioni satellitari che riguardano anche la boutique che c'è nelle zone limitrofe. Infatti c'è una boutique di Dior proprio davanti, che fa angolo tra Piazza di Spagna e Via dei Condotti, che è la via che collega Piazza di Spagna e Via del Corso. E in realtà, secondo me, le attivazioni sono ancora più belle dell'albero, sono tipo delle farfalle giganti, sì, sopra al negozio. Interessante perché è una mossa proprio di enorme posizionamento. Tutti stanno a Milano, tutti mettono l'albero a Milano, io te lo metto da un'altra parte, Roma,
poi non erano mai arrivati in realtà.
Esatto.
Quindi è bellissimo. In realtà questa è un po' una pratica dei grandi brand che fanno un po' tutti gli anni per darsi quel minimo di buzz e visibilità durante il periodo, insomma, natalizio. Succede un po' nelle grandi città. Abbiamo visto a Milano in galleria, c'è per esempio l'albero di Gucci, che secondo me è tutto il bene, voi sapete, adoro Gucci.
Gucci,
però
I love you, but.
Però l'albero di Dior, l'albero di Dior quest'anno non si batte, mi dispiace. È bello in realtà vedere come comunque tutti gli addobbi, l'albero stesso, fanno questo, ricordano abbastanza, no, quelle che sono le silhouette iconiche del brand, in realtà.
Interessante.
Perché ricordano tantissimo, diciamo, due tipologie di prodotti, in particolar modo in realtà profumi, che sono veramente straconosciuti. Se lo dico, allora, li conoscete anche voi.
Certo.
Miss Dior, avete mai sentito?
Sì.
Okay,
sì, sì,
ok. E J'adore.
Sì.
Con Charlize Theron che fa pubblicità tutta dorata.
Sì, sì, cioè, sì, ce sì. Ah, ok, in quel senso.
Esatto, figo. E quindi ricordano, in realtà queste silhouette ricordano moltissimo le linee così aggraziate e femminili,
figo,
del brand. Quindi
bella questa analisi.
Veramente bello, sì, mi è piaciuto un sacco.
Mi è piaciuta, super Maria.
E vi suggerisco anche un altro spunto. C'è la boutique lì a Piazza di Spagna, l'albero Suni, chiaramente anche l'attenzione rispetto anche ad altre boutique che sono venute, è catalizzata molto.
Sì, proprio tipo Giaones.
La gente cammina e entra,
esatto,
e ci va, quantomeno alle vetrine.
Assolutamente.
Questo weekend portami da Dior.
Andiamo insieme. Comunque, esatto, piccolo spoiler. In realtà lì, subito accanto, verso, guardando l'albero Dior a destra, c'è la boutique enorme di Valentino e accanto c'è l'headquarter.
Eccoci qua.
Quindi in realtà proprio Valentino.
Eccoci qua. Valentino Chiaro.
Andrea già lo sai.
Io sono Fabrizio, il fresco di zona.
L'ho conosciuto anche come il fresco di zona.
Ultima notizia della settimana. Ne avevamo già parlato del lancio dell'enoteca di Esselunga. Super interessante come mossa. Altrettanto interessante tutta la parte comunicativa che sta avvenendo, perché questa settimana si è conclusa la settimana in cui le persone, quindi proprio l'ultima domenica, due giorni fa, si è conclusa la settimana in cui le persone potevano provare alcuni vini selezionati su un tram in giro per Milano mentre facevano un tour della città. In sostanza, le persone prenotandosi potevano andare a fare una degustazione di vini insieme a dei sommelier selezionati all'interno di un tram che camminava in mezzo alla città, chiaramente con tutto scritto Enoteca Esselunga, Scopri, CTA e quant'altro. Molto, molto interessante.
Sì, è bello secondo me anche per diversi punti di vista. Innanzitutto, comunque sia, non avviene spesso fare comunque un tour magari in città con un tram brandizzato, comunque ha sempre proprio il suo fascino retro, che è chiaramente comunque molto bello e ti attira l'attenzione. Poi diciamo che il marchio va in giro per la città, proprio cammina. E io ci ho visto poi soprattutto un messaggio che non so se è stato voluto in realtà, ma il fatto di degustare il vino in tram, quindi non guidare, anche un po' quella cosa di non guidare e quindi
interessante.
Secondo me, cioè, mi piace vedere anche questo tipo di lettura, quindi facciamo un tour ma non guidi tu, chiaramente per la questione di responsabilità e quant'altro.
Molto 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 figo. Non credo fosse il loro primario obiettivo a livello comunicativo, però questa associazione mi è piaciuta molto.
Sì, sì.
Qual
sì.
è stata la tua notizia? Breve,
allora, diciamo che per me è stata Google, nel senso che c'è sempre innovazione, sempre sfida, quindi secondo me questo è stato l'anno delle basi dell'intelligenza artificiale. Non abbiamo ancora visto niente, quindi secondo me è quel punto di partenza per vedere i botti nei prossimi 5-10 anni.
Ne abbiamo parlato anche nella puntata dei social media trend. Mary, notizia breve?
Chiaramente Dior.
Eccoci qua, da ovvio. Paura. A me ha colpito tantissimo quella di Google, però già l'ha detta Matt, quindi forse per la prima volta quella di Instagram.
Attenzione.
Ah, non male, l'ha detto.
Interessante, mi raccomando, facciamo che questa parte non la utilizzate, non la mandate a nessuno, no.
Bene,
okay. Come al solito invece voi fateci sapere sotto al player di Spotify se ci state ascoltando su Spotify la vostra notizia preferita, se invece ci state guardando in toppo sempre in questa parte finale, ci state guardando su YouTube, fatecela sapere nella sezione commenti.
Fateci sapere se avete visto l'albero di Dior, se siete di Roma o se siete passati come turisti.
Mandateci foto in DM.
Sì, dai,
così ce la fate vedere. Noi siamo a Roma, però non abbiamo tempo di uscire. Quindi mandateci foto.
Io l'ho visto ieri per caso, in realtà, perché stavamo aspettando di fare delle cose.
Quindi. Grazie, Matt. Grazie, Mary.
Grazie a te.
Ale.
Grazie a voi. Noi vi auguriamo buon Natale.
Auguri, buone feste, riposatevi.
E se non ci sentiamo, buon anno.
Posso dire anche a te, famiglia?
È chiaro.
Ci aspettiamo tutta una serie di anche a te, famiglia, nel
anche
box.
A noi, anche a voi, famiglia.
Facciamoci gli auguri nel box di Spotify.
Esatto, dai.
Sotto al player di Spotify, scriveteci gli auguri simpatici come se foste dei copywriter.
Mi raccomando.
Ecco qua.
Vi leggiamo.
Un bacio, ciao.
Ciao, ciao. Ragazzi.